culto. Perché quando noi realizziamo la sua presenza, di sicuro il nostro cuore è pieno di gioia. Realizziamo innanzitutto la gioia. Io ero seduto là con mia moglie e nel momento della lode e dell'adorazione sono stato veramente benedetto, perché davanti avevo una sorella che ha un modo di mimare. Io non sentivo la sua voce, ma come ti chiami, scusa? Ambra, non ti voglio mettere in imbarazzo. Però mi ha colpito la gestualità di Ambra, perché con i gesti veramente interpretava i canti che stavamo facendo. È stato veramente bello, grazie, grazie. A volte anche piccole cose però ci arrecano gioia. Veniamo a noi. Allora, io stamane vi voglio parlare dei grandi miracoli di Dio. Dice, quando mai? In un culto cristiano, in una chiesa. Però sapete, a volte noi non ci rendiamo conto di certi miracoli che Dio fa. Noi spesso pensiamo che i grandi miracoli di Dio debbano riguardare la guarigione fisica, la liberazione dai demoni, avere un lavoro. No, a volte pensiamo che i grandi miracoli di Dio siano questi. E Dio invece fa miracoli ancora più grandi, fa cose che veramente solo Lui può fare. E vi voglio raccontare stamane la storia di un uomo che Dio lo ha visto da sempre. Era giovinetto, la Bibbia dice che si trovò a lottare con l'orso e con il leone. E secondo voi, un ragazzetto che lotta con l'orso e il leone riesce a vincerli, grazie a chi li vince? Non c'è dubbio, miracolo straordinario di Dio, dare la forza, intanto il coraggio. Ora voi qui a Pistoia avete lo zoo, ci siete mai andati? Sì, il leone l'avete visto? Sì, fa tanta paura. Perché una cosa è vederlo in televisione, una cosa è vederlo di presenza, fa tanta paura. Ecco, lui non solo lo ha affrontato, ma lo ha anche ucciso. Sempre il ragazzetto si trovò ad affrontare Golia. Vi ricordate? E chi gli ha dato la forza? Quella pietra che si va a conficcare nel centro della testa di Golia, ma manco se era American Sniper, non so se l'avete visto questo film. È impossibile, solo Dio gli può avere dato questa forza. Arrivato a un certo punto della sua vita, scrive un salmo, il Salmo 18, non so se ve lo ricordate, quel salmo che inizia: io ti amo, Signore, mia forza. È il giorno in cui Dio lo libera da tutti i suoi nemici. Che miracolo! Essere liberato da uno come Saul ed essere liberato dai Filistei, questi sono miracoli di Dio straordinari. C'è un salmo addirittura che ci parla di Davide che si ammala e di Dio che lo guarisce. Chi lo andava a vedere, dice Davide in quel salmo, che aveva detto: ormai per lui è finita, perché sicuramente non è descritta la malattia, ma doveva essere una bruttissima malattia, e invece il Signore lo ha liberato anche dalla malattia. Dio ha fatto veramente cose straordinarie, però, ripeto, il miracolo più grande che Dio ha fatto nella vita di quest'uomo è un altro. Ora, se andate in 2 Samuele 11, vi voglio raccontare un po' che cosa lui, in che situazione un giorno lui si è andato a trovare, perché i due punti del messaggio sono questi: che cosa Davide ha fatto, che cosa noi uomini siamo in grado di fare e che cosa Dio fa e che cosa Dio è in grado di fare. Allora, se andate in 2 Samuele 11, è una storia che se qualcuno me l'avesse raccontata io non ci avrei mai creduto. Perché le cose scritte in questi capitoli, in particolare 11 e 12, sono cose che solo se scritte nella Bibbia si possono credere. Perché di un uomo come Davide, l'unto del Signore, un uomo secondo il cuore di Dio, l'uomo scelto da Dio per governare, per regnare su Israele, uno non si può mai immaginare che arrivi a fare certe cose. Allora, 2 Samuele 11, ora avvenne che l'anno seguente, nel tempo in cui i re sono soliti andare alla guerra, Davide mandò Joab con la sua gente e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e ad assediare Rabba, ma Davide rimase a Gerusalemme. Una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale e dalla terrazza vide una donna che si bagnava. La donna era bellissima. Davide mandò ad informarsi chi fosse la donna e gli fu detto: è Bathsabea, figlia di Elam, moglie di Uria Litteo. E Davide inviò gente a prenderla ed ella venne da lui ed egli si giacque con lei, che si era purificata dalla sua contaminazione. Poi ella se ne tornò a casa sua. La donna rimase incinta, lo fece sapere a Davide dicendo: sono incinta. Ora, io mi sono chiesto una cosa, ma un uomo come il re Davide, ora in questo momento avrà 32, 33 anni, un uomo come il re Davide, secondo voi, non ha mai visto una donna nuda? Un uomo di potere come il re Davide, che ha conquistato non so quanti territori, non so quanti popoli ha sottomesso, aveva in mano tutto il popolo di Israele, secondo voi una donna nuda non l'ha mai vista? Non c'era internet, va bene, non c'era televisione, va bene, però di sicuro qualche donna nuda l'ha vista. Ma com'è che questa volta invece con questa donna cade? E cade di brutto. Come mai? E io me lo sono chiesto, ma come mai? Ora, io finché non ho letto un salmo ho sempre pensato che fosse un frutto della pigrizia, un frutto dell'ozio, no? Avete visto? Non è andato alla guerra, è rimasto a Gerusalemme e quindi di solito, no, come si dice, tutti i vizi sono frutti dell'ozio. Ecco, io l'ho fatto in versione remix. L'odio e l'ozio è il padre dei vizi. Ma scusate, voi quando vi annoiate tradite i vostri mariti, tradite le vostre mogli? Eh? Ma spero di no. Spero di no, perché se no... No, non è l'ozio, non è il fatto che è rimasto a Gerusalemme, il problema è un altro. E sapete quando mi si sono aperti gli occhi? Quando leggendo un salmo dove lui ripercorre un po' tutta la sua vita e va a toccare anche questo periodo. Guardate cosa dice. Se andate nel Salmo 30, perché guardate, la storia del re Davide si può capire solo alla luce dei salmi. Lui ha scritto ben 73 salmi e la maggior parte di questi salmi sono preghiere, sono lodi a Dio, sono ringraziamento a Dio, però c'è anche la storia della sua vita. In questo Salmo 30 praticamente lui fa un riepilogo della sua vita e arrivato a un certo punto lui dice al versetto 6 e si capisce che è quel momento dal versetto che precede: quanto a me, nella mia prosperità dicevo, non sarò mai smosso. È chiaro? Quando io ero al massimo del massimo, io ero arrivato a questa convinzione che niente mi poteva smuovere. O Eterno, per il tuo favore avevi reso forte il mio monte. Tu nascondesti la tua faccia ed io fui smarrito. Il problema di Davide non è che ha incontrato Miss Mondo, perché visto Bathsabea, la Bibbia dice che è una donna bellissima, oggi sarebbe sicuramente Miss Europa, Miss Mondo, non lo so. Ma il problema non è quello, il problema è la condizione spirituale in cui lui si trova. E questo è il vero problema. Perché lui è finalmente riuscito a sconfiggere tutti i nemici grazie a Dio, è diventato re di tutta Israele, non ha più bisogno di niente e di nessuno ed è pieno di sé. Io posso ogni cosa. E questo io posso ogni cosa, sai da dove si capisce anche? Hai visto, lui vede questa donna e si manda i suoi servi a informarsi chi è. e gli viene detto è Bezzabea, e poi vengono aggiunte due cose: figlio di Elam, moglie di Uria Litteo. Ma scusami, perché ti sei andato a informare? Quando ti viene detto che è moglie di qualcuno, e questo qualcuno non è uno qualsiasi, perché Uria Litteo, Davide lo conosceva benissimo. Perché se andate nel libro delle cronache, quando c'è l'elenco di tutti i suoi valorosi guerrieri, vedrete che in mezzo c'è anche Uria Litteo. Quindi Davide lo conosce benissimo Uria. Quindi che cosa avrebbe dovuto fare Davide? È una donna che non si può toccare, perché non solo è sposata, ma è addirittura sposata con un uomo che tutti i giorni rischia la sua vita per te. Tutti i giorni Uria rischia la sua vita per te. Ma perché ti sei andato a informare? Non lo capisco, perché ti sei andato a informare? Ecco che esce fuori "io posso tutto". Che pericolo terribile. Io posso ogni cosa. Io mi posso permettere qualunque cosa e nessuno mi può dire niente. Ecco la situazione, la condizione spirituale del re Davide. E questo credo che sia il primo grande insegnamento di questa storia. Stai sempre con i piedi per terra. Stai attento a non volare troppo alto, perché poi più alto voli, quando cadi, più forte è il botto. Cerca di stare sempre con i piedi per terra e di non scherzare con certe cose. Davide cosa avrebbe dovuto fare? Ok, è bellissima, però è sposata ed è moglie di un mio valoroso soldato. Chiuso. E invece, ahimè, no. E ora qui, sapete, incomincia tutta una serie di strategie che fa quest'uomo, perché, non so se avete capito cosa è successo. Allora, la prima cosa che sbaglia è il calcolo. Perché lui pensava di andare con questa donna e finiva lì. E invece no, ha sbagliato i calcoli. Dico, gli è andata male però, perché non è facile. Non è facile che a primo colpo, non è facile, vero? Papà, mamme, genitori, non parla ai bambini, Non è facile. Eppure lui ci va una volta e questa donna rimane incinta. Era una cosa che lui non aveva calcolato minimamente. È ancora in tempo per fermarsi. Davide si potrebbe fermare. Davide potrebbe piegare le sue ginocchia, mettersi davanti a Dio, invocare il perdono di Dio e chiedere a Dio aiuto. E invece no. È troppo pieno di sé. L'aggiusto io questa situazione. Ah, mamma mia. Quando noi pensiamo di sistemare certe situazioni, e incomincia nei guai. Perché sai che cosa pensa lui? Allora, siccome ancora non ci sono le ecografie, non c'è l'esame del DNA, non ci sono tutte queste cose, se io faccio ritornare suo marito dalla guerra, suo marito va sicuramente, dopo mesi che non la vede, Miss Mondo, figurati, va a casa e il figlio che nasce è suo. Anche lì però, scusate, io qualche problemino me lo sarei fatto, perché quando poi crescerà e lo vedono nel balcone, vedono te, biondo come te, cioè, no, qualcuno qualche dubbio gli sarebbe venuto. Però lui, tranquillo, manda a chiamare Uria. Uria arriva dalla guerra, sono mesi che chiaramente non va a casa. Anziché andare a casa, che cosa fa quest'uomo? Gli si mette davanti alla porta della Palazzo Reale e si accampa lì. Mannaggia, ma come devo fare con questo qua? Quindi il progetto che lui, la strategia che aveva elaborato, non porta a niente. Ne elabora un'altra. Allora, questo è l'unico modo per convincerlo, è che lo faccio ubriacare, perde la cognizione delle cose e da ubriaco sicuramente andrà a casa. Lo fa ubriacare e Uria che cosa fa? Rimane sempre lì ai piedi del Palazzo Reale. A questo punto Davide capisce che Uria non lo può convincere ad andare a casa e giacersi con sua moglie. Quindi tutte le sue strategie. Ma ancora si sarebbe potuto fermare. No, continua ad andare avanti. E ora la fa veramente terribile, perché fa una cosa che veramente solo un uomo spietato, solo un uomo senza cuore può fare. Scrive una lettera al suo generale Joab, e in questa lettera dice: fai in modo che Uria sia messo in prima linea in modo tale che muoia. E non solo scrive questa lettera al suo generale, ma gliela fa portare da Uria. Cioè, è una cosa atroce. La lettera arriva a Uria, arriva a Joab. Joab, che è un uomo che è fedele al suo re, ma non a Dio, perché se fosse stato fedele a Dio non avrebbe ubbidito al re, mette in pratica quello che il re gli ha comandato. E quindi Uria muore. Uria muore, quindi Davide ha via libera. Che cosa fa Davide? Prende Bezzabea, nel momento in cui finisce il lutto, prende Bezzabea, la fa andare a casa sua. E il penultimo versetto ci dice che Davide e Bezzabea vivono insieme ed è nato un bambino. E sembra un quadro bello, no? Re Davide, Miss Mondo, pensa quel figliolino come doveva essere. Nessuno sa niente, nessuno chiaramente ha capito niente, perché solo questo generale sa che Uria doveva morire, ma non sa il motivo chiaramente, perché Davide non l'ha detto a nessuno. Però sapete come finisce questo capitolo? Non finisce con questo quadro così idilliaco, finisce con un'altra frase. Finisce: ma quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. Mamma mia. Ma quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. E io vi dico che se fossi stato al posto di Dio, davanti a uno che io ho fatto re, l'ho preso che era pasceva pecore, cioè era un semplice pastorello di una famiglia di una delle più piccole città, paesini di Israele, Betlemme, l'ho preso da dietro gli ovili, l'ho fatto diventare re, l'ho liberato da tutti i suoi nemici, gli ho dato una gloria, uno splendore, ricchezze, la salute, gli ho dato tutto e si comporta così. Per me va cancellato. Cioè io Dio avrei fatto, facciamo finta che non è successo nulla, cancelliamolo, leviamolo dalla genealogia, leviamolo da ogni cosa. Un tribunale umano sicuramente lo avrebbe condannato alla morte. Sbaglio? È degno di morire. E qui è il grande miracolo di Dio. E qui è il grande miracolo di Dio. E Davide se l'è dimenticato. Davide, ma ce lo dimentichiamo anche noi a volte, sai. Non è solo Davide. Perché, ma vedi, il bello della Bibbia è che parla di uomini che poi siamo noi, Che qua si chiama Davide, ma si potrebbe chiamare Ignazio. E non ha pensato a Dio. Allora, ora, il progetto di Dio qual è? Il progetto di Dio non è distruggere Davide, ma è fare in modo che Davide rientri in sé e torni a lui. Quindi la prima mossa che fa Dio qual è? Davide ha preso ogni coscienza del peso delle sue azioni, non ha nessuna coscienza del peccato che ha commesso, deve rendersi conto di quello che ha compiuto. E quindi Dio, la prima mossa qual è? Prende uno dei suoi profeti, il profeta Natan, e lo manda da Davide. È bella sta scena, perché Davide è seduto tranquillamente, c'ha la sua famiglia, ripeto, Miss Mondo, il bambino immagino che cosa doveva essere, nessuno sa niente e lui continua ad amministrare il regno. E mentre è in uno di quei giorni in cui riceveva il popolo per amministrare la giustizia, si presenta il profeta Natan e gli espone un caso. dice: guarda, caro re, è successa una cosa bruttissima e io te la devo raccontare, tu sei il mio re, tu sei quello, l'unico che può fare giustizia. E gli racconta di un uomo ricco e un uomo povero. All'uomo ricco gli arriva un ospite e dice: quest'uomo ricco ha tanti greggi, ha tante pecore, è ricchissimo, e invece l'uomo povero ha solo un'agnellina. Questa agnellina lui l'ha cresciuta con i suoi figli e alla fine è diventata anche lei sua figlia. Però l'uomo ricco, siccome deve dare da mangiare all'ospite, anziché prendere uno degli agnelli del suo gregge, va a prendere proprio l'unica agnellina che ha l'uomo povero. Appena Davide sente questa storia, va su tutte le furie. Appena sente questa storia, dice: quest'uomo deve morire e deve pagare anche 4 volte il valore di quell'agnella. Tu pensa, ha perso proprio il controllo, perché uno che dice prima deve morire e poi deve pagare, è chiaro che ti sei fatto prendere dall'ira, perché prima fallo pagare e poi l'ammazzi. Scusate, no? Lo Stato come fa con noi? Prima si fa pagare e vabbè, e poi si va dove si va. Allora, ma è qui un'altra cosa che fa capire la scrittura. Quando si parla di giudicare gli altri, noi siamo, ma di una, no, non è la bravura che mi colpisce, perché sarebbe stato bravo Davide se avesse semplicemente detto: deve pagare 4 volte il valore dell'agnello. Lì è bravo. No, è di più, è spietato. Perché, scusatemi, ma tu vuoi mettere il valore di un agnellino col valore di una vita umana? Ah, c'è paragone? È chiaro che quell'uomo ha sbagliato, ma non lo puoi uccidere perché ha ucciso un'agnellina. Fagli pagare un'ammenda, fagli fare qualche giorno di prigione, ma non lo puoi far pagare con la vita. Allora dico: Davide, ma tu ti sei guardato allo specchio? Guarda un po', non ha nessun senso di quello che lui ha fatto e diventa spietato con gli altri. E questa, guardate, è una cosa a cui noi dobbiamo stare molto attenti. Perché sapete quando si è spietati con gli altri? Quando non si ha coscienza di quello che siamo noi. Perché quando noi abbiamo coscienza di quella che è la nostra condotta, di quella che è la nostra vita e di tutte le cose che Dio ci ha dovuto perdonare, non possiamo essere spietati con gli altri. Sbaglio? Guardate, questa è una profonda verità. Davide è spietato. Allora Nathan gli fa: guarda che quell'uomo sei tu. Ecco, in questo momento, nel momento in cui Dio riesce a raggiungere quell'obiettivo, nel momento in cui il profeta Nathan gli dice che è lui quell'uomo, Davide cambia di colore, Davide sbianca e incomincia a pregare Dio. Ora dovete sapere, se andate al Salmo 51, che Davide, a proposito di questa faccenda, scrive ben 4 salmi, quindi è stato un momento veramente di grande difficoltà, tanto è vero che lui scrive 4 salmi, ma quello che è più completo, quello che ci spiega meglio quello che è il suo stato d'animo e di come lui poi ha fatto a tornare a Dio, è il Salmo 51. Allora, il Salmo 51, già dal titolo capiamo: per il capo dei musici, Salmo di Davide, quando il profeta Nathan venne da lui dopo che Davide era stato da Bezzabea. Quindi è chiaro che è collegato proprio a quel momento. Guarda cosa scrive Davide: abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la moltitudine delle tue compassioni, cancella i miei misfatti, lavami del tutto dalla mia iniquità, nettami dal mio peccato, perché io conosco i miei misfatti e il mio peccato è continuamente davanti a me. Io ho peccato contro di te, contro te solo, ho fatto ciò che è male ai tuoi occhi. Lo confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e reprensibile quando giudichi. Sai la prima cosa che mi colpisce di queste parole che cos'è? Quando lui dice: io conosco i miei misfatti. E sai com'è, come dire, non alla moda questo versetto, perché sembra che oggi lo sport preferito dei cristiani non è io conosco i miei misfatti, ma io conosco i misfatti degli altri. Sbaglio? Io conosco fratelli e sorelle che, secondo me, se fanno un concorso alla CIA li assumono subito, perché hanno una conoscenza tale di tutte le magagne degli altri. Per me sono degli agenti segreti, in incognito, perché non sono manco pagati, pensa se li pagavano, pensa se li pagavano. È sempre alla ricerca di quello che ha fatto questo, di quello che ha fatto quell'altro, di quello che ha fatto quell'altro ancora. Qualche settimana fa sono andato a vedere un locale di culto, e questo locale di culto, arrivato a un certo punto, c'era una sala tutta piena di specchi. Quindi una sala rettangolare con tutti degli specchi attorno. Appena sono entrato mi sono visto, mamma mia, ho pensato, ma senti, in tutti i nostri locali di culto dovrebbe esserci la saletta degli specchi, dove si entra uno alla volta, però attenzione, perché se disgraziatamente tu c'entri con un altro, subito tu guardi l'altro, e invece no. La sala degli specchi, dove ognuno di noi entra e sta almeno 5 minuti. Cari fratelli e sorelle, ogni tanto guardiamoci allo specchio, finiamola di guardare gli altri con la lente di ingrandimento, dobbiamo guardare alla nostra condizione. Dio non ci chiederà di come si comporta il fratello o la sorella, Dio ci chiederà conto di come ci stiamo comportando noi. E guardate, è un miracolo di Dio che Davide sia arrivato a questo punto. Abbiamo visto, ha perso ogni cognizione di chi è Dio. Pensa che Dio non si sia reso conto di nulla, pensa che Dio non abbia visto nulla. E ora invece io conosco quello che ho fatto, io lo so. Mamma mia, è un miracolo, eh? Se pensi da dove siamo partiti a dove siamo arrivati, è un miracolo di Dio. E io prego sempre il Signore: Signore, aiutami a capire come io mi sto comportando, aiutami a capire quali sono i miei errori, non quelli degli altri, no, aiutami a vedere me stesso. E sapete qual è lo specchio di Dio? È la sua parola. È la sua parola, però non devi fare l'errore, ti esce il passo non mentire e pensi al fratello, alla sorella, a quella. No, non fare così. Quando Dio vuole parlare a te, non devi pensare agli altri, devi pensare a te stesso. Mi è capitato ultimamente tre persone diverse. Addirittura una mi ha detto: lo Spirito Santo mi ha fatto vedere quella che è stata la tua fanciullezza e tutte le cose negative che c'erano nella tua vita. Me le ha raccontate, io mi sono dovuto calmare. Gli ho detto: guarda, mi dispiace, ma non ne hai azzeccata una. Ma mi è successo con tre persone di me, persone che pensano di ricevere da Dio la luce sulla vita degli altri. Fratelli, sorelle, Dio ti vuole rivelare quella che è la tua vita innanzitutto, non quella che è la vita del fratello e della sorella. È chiaro? Quindi quando ti viene nella mente: guarda il fratello, guarda la... No, non è Dio, non è Dio. Quando ti viene nella mente: guarda come hai trattato male quel fratello, guarda come hai trattato male tua moglie, guarda come ti sei comportato male, quello è Dio di solito. Quello è Dio. Non ci imbrogliamo, perché qui stiamo scambiando quello che è lo Spirito Santo con quello che è il nostro cuore, con quello che addirittura è anche il nemico. Perché chi accusa i fratelli e le sorelle è il nemico. Non è Dio, non è Dio. Un'altra cosa che mi colpisce di queste parole del re Davide: io ho peccato contro di te, io. Ma scusatemi, ma non poteva avere qualche attenuante? Voi, noi, qualche attenuante a questa tragedia che abbiamo commesso non l'avremmo trovata? Ma vi sembra normale che Miss Mondo si fa il bagno fuori? Ma suo marito, scusami, io l'avrei detto, ma scusa, ma Uria? E Uria ha un po' di colpa, perché una donna così bella la doveva chiudere. In Sicilia si usa così, eh? In Sicilia si usa così. Forse anche in Puglia. Miss Mondo, io la lascio a casa per dei mesi e gli ho fatto la doccia fuori, questa si fa la doccia nel terrazzo. Io Davide avrei detto, scusa, ma Uria ha le sue responsabilità. Perché Bezzabea? E ha delle responsabilità Bezzabea. Scusate, avrebbe potuto fare Pio, giusto? Non ha fatto Pio. Eppure Davide non cerca scuse, non scarica né su Uria né su... Ora, se Davide era un uomo moderno, avrebbe anche trovato qualche altro responsabile, perché ce n'è un altro dietro quale di solito ci nascondiamo, il nemico. Io non sto dicendo che non c'è un nemico, non sto dicendo che lui non ci tenta, non sto dicendo che il suo obiettivo è farci cadere nel peccato, ma quando pecchiamo non possiamo andare davanti a Dio e dire è stato lui. Quando pecchiamo e vogliamo tornare a Dio, dobbiamo innanzitutto dire io ho sbagliato, poi Dio lo sa che cosa è successo, ma non andare con un altro sentimento. A volte ci meravigliamo leggendo la storia di questi uomini, di come Dio ha trattato Saul e di come Dio tratta Davide. Ma cari miei, non è solo il nome che cambia, sono due cuori completamente diversi. E Saul, davanti a un peccato molto, ma molto meno grave di quello che fa Davide, quando viene chiamato alle sue responsabilità, vi ricordate cosa ha risposto al profeta Samuele? Dio gli chiede conto del suo comportamento e Saul cosa fa? È stato il popolo che mi ha costretto. È stato il popolo. Ecco perché non troverà perdono da Dio. Perché non solo non si assumeva le sue responsabilità, ma addirittura le dava a quel popolo dove lui era stato chiamato per proteggerlo, non per accusarlo. E Davide invece trova la strada al cuore di Dio, riconoscendo i suoi misfatti e ammettendo le sue responsabilità. Ma non si ferma lì, lo confesso, non lo nascondo. Fino a ieri l'ho nascosto, ma oggi lo confesso. Ma tu ti rendi conto che questo salmo è arrivato fino a noi oggi? Scusate, ma la reputazione? Perché questo è un altro problemino che noi abbiamo, eh? Tutto si può toccare, ma non la nostra reputazione. La reputazione del re Davide dove è andata a finire? Quando lui ha scritto questo salmo, quando i suoi concittadini, quando i suoi nipoti hanno letto questo salmo, la sua reputazione dove è andata a finire? E sai Davide che cosa gli rispondeva? Sono convinto, ma il grande qui non sono io, il grande è Dio. Chi devi adorare, chi devi avere come tuo modello, non sono io, è Dio. Davide continua e dice, versetto 6, ecco tu ami la sincerità nell'interiore, insegnami dunque sapienza nel segreto del cuore, purificami con l'issapo e sarò netto, lavami e sarò più bianco che neve, fammi udire gioia e allegrezza e fai che le ossa che tu hai tritato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella le mie iniquità. Un'altra cosa che ti vorrei far notare: hai capito come Dio lo ha pigiato? Il peso del peccato arrivato a un certo punto per Davide è stato come il dolore di chi ha le ossa tritate. Ti sei mai rotto un osso? È un dolore terribile. Un osso tritato non l'ho mai avuto. Però credo che deve essere qualcuno. Però se vogliamo fare una prova, c'è un martello qui? È un dolore atroce. E questo dice Davide. Perché Dio non si è mosso solo per fargli prendere la coscienza del suo peccato, ma si è mosso anche per fargli sentire la gravità di quello che ha fatto. Ed era come ossa tritate finché non lo ha confessato. C'era una sofferenza interiore in quest'uomo. Terribile, terribile. Ma scusate, quando voi peccate, quando noi pecchiamo contro Dio, è come se nulla fosse? Mamma mia, non può essere come se nulla fosse, perché se è come se nulla fosse, non c'è nessuna relazione con Dio. Si sente il peso del peccato, Dio ci fa sentire qualcosa dentro. E ora mi piace, perché davanti all'abisso, davanti al rischio di perdere tutto, perché Davide si è giocato il regno, l'eredità, la gloria, le ricchezze, tutto si è giocato. Guarda cosa chiede ora. O Dio, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza, non togliermi lo spirito tuo santo. Rendimi la gioia della tua salvezza e fai che uno spirito volenteroso mi sostenga. Ha capito qual è la cosa più importante per il re Davide? Non è il regno, non è il trono, non è la gloria, è Dio. Signore, ridonami la gioia della salvezza. Era sparita, attenzione, era sparita. Non togliermi lo spirito tuo santo, ancora quello non era levato. Ma la gioia della salvezza era sparita. Ma Davide non mette in campo le cose materiali. No, Signore, la cosa che a me interessa di più è la mia relazione con te, che venga restaurata, che venga ripristinata. Aiutami, Signore. E io mi sono sempre immaginato quest'uomo che è steso a terra e piange e grida davanti a Dio. Perché noi lo stiamo semplicemente leggendo questo salmo, ma questo è un salmo scritto con lacrime e sangue. Queste sono parole dette da un uomo che è distrutto e ha percepito che cosa significa essere lontani da Dio dopo essergli stato vicino. Sai come finisce questa storia? Ritornate in 2 Samuele 12. Seconda Samuele 12, 24. Poi Davide consolò Bezzabea sua moglie, entrò da lei e si giacque con essa. Ed ella partorì un figlio al quale egli pose nome Salomone. Il Signore amò Salomone e mandò il profeta Natan che gli pose nome Jedidia a motivo dell'amore che il Signore gli portava. Ah, questo è Dio. Questo è Dio. Dio non voleva la morte di Davide, Dio non voleva la distruzione di Davide, ma Dio voleva solamente che Davide prendesse coscienza del suo peccato e ritornasse a lui. Sai chi è Salomone, vero? Il regno sotto Salomone non ha avuto pari in quanto a gloria, non ha avuto pari in quanto a gloria. E questo è Dio. Dio non ci vuole tenere nel peccato, Dio non ci vuole mandare nella fossa, ma Dio ci vuole ristabilire e benedire ancora di più. Benedetto sei, oh Signore. Amen.